Ci sono due cose che secondo la famiglia Mattarelli e l'avvocata Minotti proprio non tornano con la tesi del suicidio. Due fatti, al di là delle critiche su come sono state condotte le indagini, al di là della scelta di affidarle agli stessi carabinieri, di acquisire solo le immagini di alcune telecamere e di tutta una serie di fatti che non li convincono. Le due cose che proprio non tornano sono il nodo con cui Simone si sarebbe impiccato e la storia della cocaina.
Simone era un ragazzo simpatico, avevamo un rapporto molto bello. E non si
spacca quella cazzo. Io non commento, mi sta telefonando.
Il nonno paterno gli aveva promesso anche che gli dava una mano per fare aprire questa società e poi vabbè, aveva progetti anche personali.
In quella condizione ci rimane se qualcuno stringe veramente tantissimo.
Papà, li ho fatti troppo incazzare. Se mi prendono, mi ammazzano.
Questa è la storia di una notte d'inverno, di un inseguimento in auto a velocità folle, di due versioni dei fatti molto diverse e di tante persone che non vogliono parlare. Io mi chiamo Stefano Vergine e questo è Simone.
Uno degli errori eclatanti è stata l'indicazione della posizione del nodo del cappio in posizione posteriore per giustificare un impiccamento tipico incompleto quando in realtà era all'evidenza in una posizione anteriore.
Secondo il medico legale scelto come consulente dalla procura, Simone si è impiccato con un nodo tipico, cioè posteriore. Invece, dalle fotografie scattate dai carabinieri subito dopo il ritrovamento del corpo, si vede che il nodo è anteriore.
Simone risulta essere stato impiccato con la cintura dei suoi pantaloni e il nodo non è un cappio vero e proprio, ma è proprio un nodo, come se si annodasse l'accappatoio, quindi con un semplice nodo e che all'evidenza nel momento in cui il corpo cade in avanti perché è privo di vita, il nodo avrebbe dovuto sciogliersi, cosa che invece non è avvenuta. In ogni caso il nodo era in una posizione anteriore visibile dalle fotografie e non, come ritenuto dal consulente medico legale del pubblico ministero, in una posizione posteriore.
La questione del medico legale, secondo l'avvocato Minotti, è molto importante. Nella relazione inviata al pubblico ministero, il medico scelto dalla procura scrive che Mattarelli è morto per impiccamento tipico incompleto. L'aggettivo tipico nel linguaggio delle scienze forensi indica che il nodo è collocato vicino alla nuca. In sostanza è la posizione classica dell'impiccamento, con il nodo scorsoio situato dietro il viso. Invece le foto che immortalano Simone senza vita mostrano che il nodo della cintura è in posizione anteriore, sul davanti, e non è un nodo scorsoio, ma un nodo semplice. Secondo Roberta Bruzzone, la criminologa scelta come consulente della famiglia Mattarelli, se il medico legale avesse riportato correttamente questo fatto, la PM sarebbe probabilmente giunta a una conclusione diversa.
Posso solo dirle in maniera assolutamente coerente e insuperabile a mio modo di vedere dal punto di vista medico legale che non è possibile auto-impiccarsi nella maniera in cui si è impiccato lui, ossia con l'incrocio del nodo frontale, perché per poter procedere fino alla fase finale del boccheggiamento bisogna continuare a mantenere salda la presa. Ora, nel momento in cui un soggetto entra nella fase asfittica tra la seconda e la terza fase, perde il controllo neuromuscolare perché il cervello comincia a ricevere meno ossigeno, anche il cuore. Quindi lancia un messaggio di allerta al resto dell'organismo e fa in modo che tutto quello che è l'ossigeno disponibile, e quindi anche il sangue disponibile, venga richiamato in quelli che sono gli organi principali, cuore e cervello. Quindi l'attivazione neuromuscolare periferica, arti inferiori e superiori, cede. Cioè quindi tu perdi il controllo chiaramente. Quindi è impossibile che sia riuscito a strangolarsi davanti con quella posizione, con l'aggancio posteriore, da solo. Perché non ce l'avrebbe fatta dal punto di vista neurofisiologico ad arrivare alla fase finale. Non ce la puoi fare perché la presa la devi mollare per forza prima, perché il tuo organismo cede, cioè non ha il controllo oltre un certo tipo di pressione, perché come meccanismo difensivo assolutamente incontrollabile, cioè qualcosa che il nostro organismo mette in campo a prescindere dalla nostra volontà, ecco perché normalmente la sede del nodo nell'impiccamento è posteriore, perché diversamente il soggetto non potrebbe trattenersi in una condizione di quel tipo, dovendo lui continuare a esercitare pressione, perché inevitabilmente perderebbe la possibilità di continuare in quell'azione. Per quello che dico che onestamente la modalità di impiccamento è qualcosa che grida vendetta sotto questo aspetto. E ancor più sconcertante che un medico legale in sede autoptica, nonostante la evidenza dell'incrocio, diciamo, della cinta in sede frontale, nella regione, diciamo, del collo, poi posizioni il punto di incrocio in sede posteriore, che è qualcosa che veramente non sta in piedi.
Il modo in cui Simone è stato ritrovato impiccato non è l'unico grande dubbio dei consulenti che difendono la famiglia Mattarelli. L'altro, l'abbiamo detto, riguarda la cocaina.
Noi siamo venuti alla conoscenza che Simone facesse uso di cocaina da penso un mesetto, perché mia madre gliel'aveva trovata a casa, no? Quindi eravamo noi che l'avevamo costretto anche a fare dei test, perché giustamente dicevamo non devi, è una cosa sbagliata, non la devi fare, quindi adesso ci fai, visto che tu dici non la fai più di qua di là, avevamo detto di fare questi test che vendono in farmacia, che tra l'altro sono risultati anche poi negativi quando ce l'aveva fatti.
Il professor Luca Morini, l'esperto chimico tossicologico chiamato dalla procura, nella sua relazione ha spiegato che quando si assume cocaina si attraversano tre stadi psicofisici: euforico, che è quello iniziale, poi quello di agitazione e infine quello depressivo, il down. Secondo Morini, quando Simone è morto, si trovava nella terza fase. La PM Susanna Molteni, nella sua richiesta di archiviazione, cita proprio la relazione di Morini per spiegare il motivo del suicidio e chiedere la chiusura del caso. Così scrive la PM nella richiesta di archiviazione: la dinamica degli eventi come risultante dagli atti di indagine, ove confrontata con le concentrazioni di cocaina misurate nel torrente circolatorio di Mattarelli Simone al momento del decesso, è pertanto fortemente suggestiva di un quadro depressivo maniacale sofferto dal ragazzo a seguito dell'assunzione di un'elevata dose di cocaina nelle ore precedenti all'evento letale. Non ci sono dubbi che Simone quella notte avesse usato cocaina. È stata trovata nel sangue e ne sono state trovate tracce nella sua macchina. La cosa che mi ha incuriosito è capire se davvero la cocaina può portare al suicidio e se il quantitativo che aveva assunto poteva giustificare una cosa del genere. Come vedremo, il consulente chiamato dall'avvocato Minotti è convinto di no, ma per avere un'opinione disinteressata sono andato a trovare il professor Veniero Gambaro. Gambaro è un tossicologo di grande esperienza. È del 1946. È stato professore di chimica tossicologica all'Università di Milano. Ha seguito casi medico-legali molto importanti negli anni 80 e 90. Ha anche collaborato con Giovanni Falcone ai tempi delle inchieste sull'eroina. L'ho incontrato a Milano, in una mattinata di sole d'inverno, al Centro Diagnostico Italiano, dove ora fa il consulente in tossicologia forense.
Professor Gambaro, nella consulenza che ha fatto Morini per la procura, dice: il soggetto che assume cocaina, qualsiasi soggetto, attraversa tre fasi: euforia, agitazione, down.
Ma non le metterei così dal punto di vista così matematico, nel senso è chiaro che l'assunzione di una sostanza come la cocaina ti porta in pochissimo tempo a una fase eccitatoria molto importante, no? Poi una diminuzione, no, del suo effetto, e vai in effetti a una depressione.
Se la persona si trova nella, diciamo, terza fase, quella di down, può arrivare a suicidarsi tecnicamente?
Secondo me, lo dico così al di fuori di ogni situazione che troviamo in letteratura, non è facile collegare un suicidio con un'assunzione di sostanza, a mio modo di vedere, no? Il suicidio dipende molto da una situazione, diciamo anche qui, psicopatologica del soggetto, indipendentemente dal fatto che assume cocaina, metanfetamina, non l'assume, altri problemi legati a una sfera affettiva o quant'altro.
Quindi lei tende ad escludere il nesso di causalità assunzione di cocaina suicidio, giusto?
Io lo escluderei. Cioè, uno che assume cocaina, perché deve suicidarsi? Penso proprio. Lei pensi che i morti da cocaina per intossicazione acuta io li posso legare solamente a quei poveretti che sono quelli che trasportano, no, ovuli di cocaina attraverso la ingestione di questi e di questi. Ma capisce che un ovolo di cocaina di quel genere pesa 10 grammi, no? E di solito arriva dal Sud America e quindi il 10 grammi sono 10 grammi di cocaina. Quando si spacca uno di questi centinaia, perché arriviamo a 100 ovoli, di solito asportano un chilo, no, di cocaina, e si spacca uno di questo, tu sei in contatto, naturalmente l'intestino è in contatto con 10 grammi di cocaina. Ma guardi che io ho fatto 20 anni di medicina legale, le si immagina che fanno, si fa 800 autopsie all'anno, moltiplichi per 20, io non ho mai avuto una cosa di questo genere.
Una persona che una volta deceduto, una volta morto, viene ritrovata con 226 nanogrammi di cocaina per millilitro di sangue. In che fase si trovava nel momento in cui è morto?
Ricreazionale. Si trovava in uno stato ricreazionale, cioè dell'assuntore di cocaina, che era già in una fase di diminuzione della sua della concentrazione, cioè non era in uno stato euforico, non era neanche in uno stato di depressione. Guardi, si trova anche in letteratura, fino a 300, 400, anche a 600 nanogrammi sei in una fase ricreazionale.
Quindi lei esclude che con questa quantità, 226 nanogrammi per millilitro di sangue, la persona potesse essere nella fase di down?
Non era sicuramente nella fase di down.
L'opinione del professor Gambaro coincide con quella del consulente chimico forense chiamato dalla famiglia di Mattarelli. Si chiama Oscar Ghizzoni, è un ex carabiniere. Ha lavorato nei RIS, reparti scientifici dei carabinieri, prima a Roma e poi a Parma. Oggi lavora per enti pubblici e privati. Anche Ghizzoni è d'accordo sul fatto che l'intossicazione acuta da cocaina prevede generalmente tre fasi, l'ultima delle quali è quella depressiva, e dice anche che è possibile, in teoria, che in questo stadio una persona possa arrivare a suicidarsi. Solo che Ghizzoni, come Gambaro, concorda sul fatto che Simone non fosse nella fase depressiva quando è morto. Ecco che cosa scrive Ghizzoni nella sua relazione allegata agli atti. Un soggetto con un livello di cocaina nel sangue come quello rilevato al Mattarelli, ovvero di 266 nanogrammi per millilitro, doveva trovarsi ancora in uno stato di eccitazione, al limite dello stato di agitazione psicomotoria e confusionale, ma non ancora nella fase di depressione per mancanza di sostanza stupefacente. C'è poi un'altra richiesta fatta dalla famiglia Mattarelli al giudice per le indagini preliminari. È quella di sentire le persone che si trovavano all'interno della Eurovetro, soprattutto quelle che si vedono nei video della notte e che potrebbero aver notato qualcosa di utile alle indagini.
Era necessario individuare tutte quelle persone che erano presenti quella sera all'interno dell'azienda, perché si vedono dalle telecamere alcune persone. Era necessario anche individuare e sentire il ruspista, cioè quella persona che guidava una ruspa, e lo si vede nelle telecamere. Ad un certo punto viene avvicinato dal carabinieri che si china davanti alla ruspa, raccoglie qualcosa da terra e se lo mette in tasca. Era necessario anche sentire e sommare informazioni, ad esempio il custode dell'azienda, che a un certo punto viene visto dalle telecamere muoversi all'interno del suo gabbiotto, e quello è il momento in cui Simone entra nell'azienda. E l'orario coincide, quindi si accorge che succede qualcosa, però non sappiamo poi lui che cosa abbia fatto. Era necessario sentire e recuperare anche i nominativi degli altri dipendenti. Ce n'è uno in particolare che viene visto attraversare il cortile in un orario compatibile con la morte di Simone. Era necessario poi assumere a testimonianza anche altre persone che potevano fornire altri dettagli fondamentali di quella sera. Purtroppo niente di tutto questo è stato fatto.
Ok, adesso proviamo a riepilogare. Secondo la famiglia di Simone, ci sono tutta una serie di cose che non fanno pensare al suicidio. Innanzitutto c'è il modo in cui si sarebbe impiccato Simone, e poi la quantità di cocaina presente nel suo corpo al momento della morte. Poi c'è la storia del giubbotto e del cellulare mai più ritrovati. C'è anche la scelta dei carabinieri di non acquisire le immagini di tutte le telecamere della Eurovetro, ma solo di alcune. ci sono gli 8 colpi di pistola sparati, di cui non sono più stati trovati i bossoli. C'è il fatto che la procura, nelle sue indagini, non ha sentito la necessità di identificare e sentire le persone presenti quella notte dentro alla Eurovetro. Sono tutte questioni che la Minotti ha messo nero su bianco nella sua opposizione alla richiesta di archiviazione inviata al GIP, cioè il giudice per le indagini preliminari. Il 21 gennaio del 2022, l'avvocato della famiglia Mattarelli riceve risposta alla sua opposizione. La GIP, Tiziana Landoni, del Tribunale di Busto Arsizio, firma un documento di 16 pagine in cui riepiloga i fatti, respinge i motivi dell'opposizione e ordina l'archiviazione. Insomma, niente processo. Per il tribunale, Mattarelli si è suicidato e il caso è chiuso. L'archiviazione è un duro colpo per la famiglia Mattarelli, ma l'avvocato Minotti è convinta di poter ancora far riaprire il caso. Nel settembre del 2022, 8 mesi dopo l'archiviazione, presenta la richiesta di riapertura delle indagini. La richiesta si basa soprattutto su un elemento nuovo, ed è quanto scoperto dal biologo forense Pasquale Linarello. Anche Linarello è un ex carabiniere. Dal 99 al 2002 ha lavorato ai RIS di Parma, poi ha lasciato l'arma e si è messo in proprio. Ha fatto il consulente in diversi casi di cronaca nera famosi, anche nella storia del delitto di Garlasco. Linarello viene chiamato dall'avvocato Minotti per analizzare gli indumenti indossati da Simone la notte della morte, per cercare tracce genetiche di qualcun altro. Il biologo forense non le trova, ma dalle analisi emerge un dettaglio particolare. Sulla cintura dovrebbero esserci tracce di sangue, e invece non ce ne sono.
Simone aveva delle lesioni che non erano certo letifere, cioè non avrebbero sicuramente portato alla morte, ma erano significative da leggere in un quadro generale di aggressione premortale. Aveva delle lesioni sulle mani, aveva delle lesioni sulle gambe e le lesioni, secondo il nostro medico legale, erano lesioni da taglio. Importante, ad esempio, è la lesione fotografata sanguinante su una delle due mani e la presenza di tracce di sangue sul viso di Simone. Inizialmente il medico legale aveva ritenuto che si trattasse di una abrasione sul viso, una volta poi in sede autoptica lavato il corpo di Simone, dopo averlo fotografato, aveva invece riconosciuto che non si trattasse di una abrasione, ma semplicemente di una macchia di sangue. La macchia di sangue quindi stava a significare che Simone si era toccato il viso con la mano, perché in questo modo aveva quindi lasciato la traccia di sangue. E la presenza quindi di sangue sulle mani e sul viso ci ha portato a ritenere che anche sulla cintura utilizzata per costruire questa sorta di cappio dovevano esserci delle tracce di sangue. Abbiamo quindi fatto esaminare la cintura perché purtroppo nell'ambito dell'attività investigativa della procura e dei carabinieri non è stato nulla sottoposto a sequestro, né i locali del ritrovamento, né il macchinario sul quale era poi stato trovato Simone, né i vestiti, né la cintura utilizzata per il cappio. Abbiamo quindi noi ritenuto, una volta che c'erano stati restituiti, di farli esaminare da un nostro consulente, da un biologo forense esperto, che nell'esaminare la cintura ha trovato tracce biologiche appartenenti esclusivamente a lui, ma l'assenza di tracce di sangue.
Facendo leva su questa novità e anche sulla relazione dell'Abruzzone, nel settembre del 2022 l'avvocata Minotti presenta alla procura la richiesta di riapertura delle indagini. Il 10 ottobre la PM Susanna Molteni rigetta la richiesta. Ecco che cosa scrive per motivare la decisione. L'assenza di tracce ematiche sulla cintura è di per sé neutra. Il fatto che dovesse presentare tracce ematiche è frutto di per sé di una mera ipotesi, funzionale ad accreditare un travisamento dei fatti. L'istanza presentata ha ad oggetto i medesimi elementi e presenta gli stessi argomenti già indicati nell'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, meramente congetturali e per lo più tratti in forma di illazione o sospetto.
Il mio pensiero è che lui non si fosse fermato al posto di blocco per la paura di perdere la patente, visto che gli era già successo e visto che al rientro dopo la Befana sarebbe rientrato a lavoro e le avrebbero fatto il contratto a tempo indeterminato e quindi la patente doveva averla. E quindi la sua paura era quella: mi fermano, ho bevuto, ho fatto qualcosa, mi ciulano, mi portano via la patente. Il suo pensiero, secondo me, era questo qui. E dopo l'inseguimento, da cosa nasce cosa, da non essersi semplicemente fermato ad un posto di blocco, sono successe varie cose. Una macchina ha fatto l'incidente dei carabinieri, l'hanno inseguito per varie ore, e quindi secondo me è stato tutto un conseguirsi di cose per far sì che la situazione si aggravasse.
Dopo il no della procura sulla riapertura delle indagini, la famiglia Mattarelli non ha praticamente più carte da giocarsi. Gliene resta una. A settembre l'avvocato Minotti aveva presentato denuncia contro il medico legale, il consulente della procura. Denuncia per falso. In sostanza l'accusa era di non aver ravvisato il modo corretto in cui Simone si è impiccato. Il medico ha scritto che il nodo era tipico, mentre il nodo era atipico. Ma secondo l'avvocato Minotti c'è anche un altro errore. Il medico consulente della procura avrebbe omesso di segnalare un altro particolare importante.
Si tratta di un'emorragia addominale che viene fotografata dal medico legale, perché durante l'accertamento autoptico vengono scattate numerose fotografie. Queste fotografie sono state poi esaminate dal consulente medico legale nominato da noi successivamente, che è il dottor Michelangelo Casali dell'Istituto di Medicina Legale di Milano, che ha notato la presenza di questa emorragia. Si vede proprio, guardando la fotografia, ci sono delle tracce di sangue che significano proprio la presenza di una emorragia. E quindi significa un trauma addominale, che potrebbe essere stato un calcio, una presa, un pugno, comunque riconducibile ad una attività aggressiva premortale.
Roberta Bruzzone ipotizza il modo in cui potrebbero essere andate davvero le cose.
Io quello che posso dire è che gli elementi che abbiamo non sono coerenti con un'ipotesi suicidaria. E oltre alla problematica della cinta e del posizionamento della cinta, ci sono una serie di segni sul corpo di Simone che lascerebbero ampiamente ipotizzare l'azione di un terzo soggetto, cioè un meccanismo lesivo che abbia portato Simone a essere compresso, cioè spinto contro l'asse del macchinario, infatti ha un segno anche sulla schiena. Nel frattempo un soggetto poteva, diciamo, utilizzare la sua cinta come, diciamo, mezzo per strangolarlo e a quel punto fondamentalmente lasciarlo in quelle condizioni che sono quelle documentate nel ritrovamento. Quindi io continuo a pensare che possa esserci una dinamica omicidiaria.
Il 5 settembre del 2022 i familiari di Simone Mattarelli presentano alla procura di Busto Arsizio la denuncia contro il medico legale. È la loro ultima speranza per far riaprire il caso, l'ultimo tentativo per provare a dimostrare che quello di Simone non è stato un suicidio. Simone è un podcast scritto, condotto e prodotto da Stefano Vergine. Il montaggio e il sound design sono di Eric Sertori. La copertina è di Daniele Zendroni. Le musiche di Eric Sertori e di Giuseppe La Monarca. I video di Federica Bonalumi. La consulenza legale e dell'avvocato Andrea Di Pietro. Non ci sono editori, non ci sono sponsor. L'obiettivo è lasciare una testimonianza. La speranza è che qualcuno, qualcuna delle persone che sanno che cosa è successo quella notte, decida di dare il suo contributo a una ricostruzione più chiara dei fatti. Per segnalazioni e per informazioni su come sostenere il progetto, trovate tutte le indicazioni nel link in descrizione.